grazie. Ci siete, grazie per questa voglia che avete di mettervi continuamente in gioco, in discussione. Allora, il tema scelto è un tema importante, matrimonio, via di santità. Sgomberiamo subito il campo da alcuni brutti pensieri, schiacciamo alcuni foruncoli che potrebbero esserci. Il primo è questo, che gli sposi cristiani sono chiamati a diventare santi. Okay? Chi non accetta questo cammino va in paradiso lo stesso, perché qui non si tratta di stare insieme tutta la vita, di volersi bene, di fare le cose per bene, cosa che tutti devono fare. Però qui si tratta di rispondere alla chiamata di Dio, e Dio chiama sempre tutti e solo per la santità, non è che chiama per altre cose, non è che uno chiama a spazzare la chiesa e l'altro a celebrare la messa, tanto per fare un esempio. Siamo tutti chiamati alla santità, ok? Questa è la prima cosa. Bene, la seconda cosa è che dovete subito rilassarvi, perché io vedo già il vostro pensiero, diciamo, questo è un compito troppo grande. La copertina è l'icona di che cosa? L'icona di che cosa è? Le nozze di Cana. Ah, non l'avevo sentito, bravo. Allora, perché ho messo quest'icona? Perché le nozze di Cana è il Signore che trasforma l'acqua in vino, cioè è solo Lui che ci può rendere santi. Quindi non è che si diventa santi con uno sforzo nostro, ci impegniamo molto per cui possiamo diventare santi. E non si diventa santi facendo molte pratiche religiose, ma si diventa santi affidandosi al Signore che trasforma l'acqua in vino. E abbiamo risolto anche il secondo alibi, perché nessuno poi durante il campo dica: ma questo è troppo difficile. Abbiamo detto fin dall'inizio che è il Signore che ci dà la grazia. Bene, il terzo, verrà spontanea domanda: ma voi e la Rita riuscite a fare tutte queste cose? Assolutamente no, noi non facciamo tutte queste cose, però è chiara per noi la direzione, cioè noi e Rita vogliamo diventare santi, e quindi vi raccontiamo anche quello che abbiamo capito. Noi abbiamo detto di sì alla proposta del Signore. Bene. L'altra cosa è questa, che il Signore chiama tutti, quindi qualunque coppia, per quanto si possa sentire povera, piccola, disgraziata, in difficoltà, eccetera, è chiamata a diventare santo. Bene. Il matrimonio è via di santità non solo per chi lo vive, ma anche per chi lo frequenta. Chiaro? Foruncoli iniziali. Bene, nella prima parte del libretto, nelle pagine 3, 4, 5, 6, c'è un po' proprio molto in sintesi che cosa ha detto il Concilio sul matrimonio, e dopo io vi dirò proprio solo due cose. Riportate alcuni brani del Magistero della Chiesa. A pagina 7 c'è una piccola cosa che noi abbiamo fatto, che abbiamo fatto una ricerca. La ricerca, vediamo, sì, ok. Allora, questa la leggiamo subito, perché così intanto alleggeriamo un po' l'ambiente. Perché quando si parla di santità, normalmente intanto ci vengono in mente i santi del calendario, no? Quelli canonicamente santificati, quelli che hanno fatto il miracolo, che hanno fatto i miracoli. Poi se andiamo a vedere, abbiamo fatto una ricerca in cui è risultato che il calendario cristiano è pieno di santi che sono stati monaci, frati, sacerdoti, vescovi, papi, eremiti e missionari, i quali, come si sa, hanno rinunciato alla vita coniugale per il regno dei cieli. Questi, secondo una nostra ricerca, sono il 93% del totale. Quelli che sono stati sposi o spose arrivano al 7%. Ma attenzione, di questo 7%, 32 sono re, regini, imperatori e simili, per i quali la scelta è stata fortemente motivata, cioè la scelta della santità, la scelta della Chiesa per la loro santità è stata motivata dalla loro posizione politica e di cui la vita coniugale non appare molto importante. Cioè, se andate a leggere la geografia, cioè la vita di questi santi, risulterà che sono stati sposati, però sono importanti perché come re, regini, imperatori hanno fatto, eccetera. Poi ci sono una trentina di vedove o vedovi, i quali sono passati alla storia per ciò che hanno fatto dopo la morte del coniuge. Sono diventati santi perché magari hanno fondato una congregazione religiosa, si sono ritirati in monastero, eccetera. Beh. Il restante 15 su 1000, cioè l'1,5, rappresenta più propriamente quei personaggi che potrebbero essere un vero punto di riferimento per il popolo di Dio composto di famiglie. Dopo il Concilio Vaticano II, di 160 santi, proclamati santi, solo 14 erano sposati. Ed anche qui, in maniera forse più evidente, troviamo che praticamente sono quasi tutti o vedovi o politici. Allora, perché parliamo di santità coniugale? Lo scopriremo in questi tre giorni. Comunque, il matrimonio, il Concilio Vaticano II ci ha detto che il matrimonio è via di santità. Ha detto, ha cambiato alcune cose, ma le vedremo. Di tutti questi santi, solo una coppia è stata beatificata in quanto coppia, finora. I Beltrame Quattr'Occhi nel 2001, Giovanni Paolo II ha dichiarato santi non benché sposi, ma perché sposi. Ok? Bene. Allora, da adesso in poi noi sappiamo che come coppie siamo chiamati a diventare santi, per cui i nuovi architetti che faranno le nuove chiese, speriamo che non ne facciano più perché bastano quelle che ci sono, ma nel caso si dovessero ristrutturare chiese, gli chiediamo che le nicchie dei santi siano anche doppie, perché
due bifore.
Comunque ci sono almeno 13 coppie, 13, no? Che diventeranno sante, e quindi
13, dopo si aggiungono altre 4, ma
17. Bene. Allora, partiamo. Qual è stata la svolta che ha dato il Concilio Vaticano II sul matrimonio rispetto a tutto il magistero della Chiesa precedente? Tutti voi sapete che fino al Concilio Vaticano I il matrimonio era rimedio concupiscenze, cioè rimedio contro il peccato. Siccome voi non siete bravi, tradotto in romagnolo, no? La Chiesa diceva, siccome voi non siete così bravi come quelli che hanno scelto la vita consacrata, che hanno scelto la verginità e il celibato, non riuscite a resistere alla tentazione della carne, almeno sposatevi, così non fate casino. No? Okay? Beh, questo fino al Concilio Vaticano I. Il Concilio Vaticano I dice che il fine del matrimonio è la procreazione e l'educazione dei figli. quello è. Bene. Concilio Vaticano II, c'è una rivoluzione copernicana e a me dispiace molto che l'anno scorso si sia celebrato il 50° anniversario del Concilio e non si sia parlato quasi minimamente di questa cosa di cui parliamo noi oggi, però ne parliamo noi e quindi non è detto che ne debbano parlare sempre gli altri. Il Concilio Vaticano II punta più sul sacramento del matrimonio che sulla famiglia. La famiglia, quando parliamo di famiglia, pensiamo a genitori e figli. Quando parliamo del sacramento del matrimonio, parliamo della coppia. La nostra vocazione non è quella di fare i genitori. Questo è una conseguenza del fatto che l'amore è fecondo. Poi ci sarebbe molto da parlare sulla fecondità, che non è solo procreativa ma che è anche spirituale, ma lasciamo un attimo lì. La nostra vocazione è quella di essere sposi, quindi parliamo della coppia, perché il matrimonio è un cammino di santità per la coppia. Innanzitutto la vocazione è di noi due a inaugurare una nuova impostazione. È stato proprio il Concilio Vaticano II che ha rifiutato la terminologia classica dei fini, cioè il matrimonio prima si definiva per i suoi fini, fine procreativo e fine educativo, e ha preferito presentare il matrimonio alla Gaudium et Spes come l'intima comunità di vita e d'amore coniugale. Quindi il matrimonio si definisce non per i suoi fini ma per essere intima comunione di vita e d'amore coniugale dei due sposi, quindi come segno del mistero di unità e di fecondo amore che intercorre fra Cristo e la Chiesa, come l'edificazione di una fraternità di carità mediante cui i coniugi diventano, ecco la missione degli sposi cristiani, testimoni e cooperatori della fecondità della Madre Chiesa, in segno e in partecipazione di quell'amore col quale Cristo ha amato la sua sposa e si è dato per lei. Su questa base si è compreso che il matrimonio non è sacramento solo perché è simbolo dell'unione di Cristo con la Chiesa, ma soprattutto perché realizza questa unione, la storicizza e la rende salvifica. Traduco questa frase in romagnolo. Che cos'è il sacramento del matrimonio? È molto di più del volersi bene tutta la vita. È molto di più di non tradire la moglie e il marito, è molto di più che accogliere i figli che il Signore ci ha mandato, è molto di più che andare alla messa tutti i giorni, perché il sacramento del matrimonio è che i due, accogliendo la grazia che il Signore dona loro nel matrimonio e tutti i giorni, diventano, rendono reale nella storia l'amore di Cristo sposo per la Chiesa sposa. Tranquilli. Cioè il Signore, la proposta del Signore agli sposi cristiani è quella che gli sposi cristiani, con la grazia di Dio, diventino segno e strumento dell'amore di Dio. Facciamo un'altra traduzione. I due sposi, guardando come Cristo ama la Chiesa, capiscono qual è la misura, l'intensità e la modalità del loro amore. Ma il mondo, la storia, guardando come due si amano, capiscono l'amore di Dio. o dovrebbero capire l'amore di Dio. Ok? Questo è il sacramento, perché la parola sacramento significa questo, è rendere visibile una cosa che è invisibile. Allora, come ad esempio l'unzione degli infermi rende presente la tenerezza di Dio nel momento della prova, come il sacramento della confessione rende presente la misericordia di Dio, eccetera, eccetera, così gli sposi in matrimonio, il sacramento del matrimonio rende presente nella storia in maniera vera, cioè che è reale, l'amore di Dio. E qui ci siamo? Bene. Allora, questo è per gli sposi diventare santi, amarsi dello stesso amore di Dio, rendere presente l'amore di Dio. Per questo sono stati chiamati. Questa è la vocazione degli sposi, questa è la loro missione. Poi qui ci sono i vari documenti, ve li andate a leggere, io non ve li lascio proprio alla vostra lettura. Allora, partiamo. Il punto di partenza, allora, per gli sposi è la riscoperta della verità teologica del matrimonio. Cosa vuol dire? Che è necessario riscoprire il matrimonio nella sua verità fondativa. Il matrimonio è il soggetto primario di tutta la realtà creata. Le prime persone che noi incontriamo nella Bibbia sono una coppia, Adamo ed Eva, di cui si dice che maschio e femmina sono l'immagine e somiglianza di Dio. Anche qui facciamo una traduzione romagnola. Dio ha scelto che faccia avere sulla terra, e ha scelto di avere la faccia dell'amore sponsale, non dico delle nozze, perché poi noi escluderemmo così i preti, le suore, i frati, ma dell'amore sponsale. Gli sposi richiamano tutta la Chiesa a vivere, richiamano ogni persona in qualunque stato di vita sia, fosse anche un frate, fosse anche una suora, fosse anche un monaco. Gli sposi sono il richiamo per tutti che le relazioni devono essere di tipo sponsale. Apro una parentesi, dopo andiamo più veloci, ma questo serve per introdurre il discorso. Non c'è nessun prete qui, no. Allora, se un sacerdote in una parrocchia non vive le relazioni con la sua gente in maniera sponsale, diventa funzionario e la Chiesa diventa un'agenzia di servizi. Se un vescovo non vive le sue relazioni con i suoi preti in maniera sponsale, diventa un funzionario. Tra l'altro, nel rito di ordinazione dei vescovi gli viene dato l'anello, segno di fedeltà e del tuo amore per la Chiesa, come Cristo ama la Chiesa, nel rito di ordinazione dei vescovi. Se una suora non vive con le suore e consorelle della sua comunità e magari con la gente della sua parrocchia che serve relazioni sponsali, diventa una zitella. Il Papa ha detto: non siate zitelle ma madri, ha detto Papa Francesco, ok? Se un frate non vive, eccetera, eccetera, no? Allora tutti noi siamo chiamati a diventare, a vivere una dimensione sponsale. Traduco ancora: esiste un solo modo di essere Chiesa, esiste un solo modo di essere cristiani, nelle varie stati di vita, che è quello dell'amore sponsale. Quando dico amore sponsale, dico l'amore che Cristo sposo ha per l'umanità, per la Chiesa, e vedremo che tutto si traduce nell'amore eucaristico, ma ci arriviamo. Torniamo allora indietro. Il matrimonio e la famiglia vengono prima di ogni altra istituzione, e ogni altra istituzione, come la parrocchia, sarà sussidiaria ad essa. La parrocchia, come essere della Chiesa in un territorio, è una realtà che si è data alla Chiesa nel suo organizzarsi proprio per essere più presente accanto alla famiglia. Nelle comunità di origine, comunità cristiane, le comunità cristiane si ritrovavano nelle case, non esistevano le chiese, non esistevano le parrocchie, ma si ritrovavano nelle case. Tant'è vero che si parla di chiese domestiche. Il Concilio Vaticano II riprende questo concetto per dire che la famiglia è una chiesa domestica, non nel senso che le liturgie si fanno nelle nostre case, ma nel senso che la famiglia, se vive secondo il progetto di Dio, è una chiesa, ma lo vedremo poi nella prossima relazione. Ma nei primi tempi le comunità cristiane si ritrovavano nelle case. Quando il popolo di Dio è diventato molto numeroso e ci si è organizzati in parrocchie, si è fatta la parrocchia, che in greco si dice para oikos, che tradotto in italiano vuol dire attorno alle famiglie, vicino alle famiglie, quindi il centro era la famiglia. Poi, quando hanno preso in mano tutti i preti, i vescovi e i monaci, il centro è diventato la chiesa e le famiglie devono andare alla chiesa. Ma all'inizio era diverso, ok? Era le famiglie che, mettendosi insieme, facevano una comunità di famiglie. Chiesa di piccole chiese, famiglia di famiglie. Allora, il primo fondamentale e non opzionabile modo con il quale Dio si è comunicato e si comunica per dirci chi è Lui sono le nozze. Se Dio fa inizialmente, proprio come primo atto, una coppia e dice lo faccio a immagine e somiglianza di Dio, significa che quello è il volto di Dio sulla faccia della terra, giusto? Scritto così? Bene. Dio ha scelto di autocomunicarsi, di autorivelarsi mediante le nozze dell'uomo e della donna. Papa Giovanni Paolo II chiama il matrimonio il sacramento primordiale, perché è la prima visibilizzazione di chi è Dio. Dio ha voluto autorivelarsi nella coppia prima che in qualsiasi altra immagine l'uomo si potesse fare di lui. Dopo noi abbiamo cambiato un po' tutto, però voi provate a pensarci, quali sono le immagini che oggi usiamo per rappresentare Dio, anche dal punto di vista iconografico? Lo rappresentiamo con il fuoco, con il vento, con i fiori, con varie immagini, no? Oppure un uomo barbuto, non so come. Non usiamo mai l'immagine che ha usato Dio, che è quella della coppia. Allora, se noi dovessimo spiegare ai bambini del catechismo chi è Dio, Federico e la Daniela dovrebbero presentarsi, abbracciarsi, darsi un bacio e dire...
A me ci facevano rappresentare un triangolo.
Un triangolo. Ecco. Sarebbe bello che noi cominciassimo a rappresentare Dio con la stessa immagine che Dio ha scelto per sé, che è una coppia che si ama, no? Allora provate anche ai vostri figli, no? Quando vi mettono in difficoltà, insomma, chi è Dio? E voi non sapete come andate a prendere tutti i libri del catechismo, tutte le definizioni, e poi dite parla con la tua catechista, parla col parroco. Mentre invece questa è proprio l'occasione in cui marito e moglie potrebbero dire ai figli chi è Dio in maniera molto semplice, abbracciandosi e dicendo al figlio: guarda che Dio è amore, e se tu vuoi vedere come ama Dio, guardi il babbo e la mamma, quando si vogliono bene. Poi si potrebbe anche dire: guarda che Dio a te ti vuole più bene di quanto io e la mamma ti vogliamo bene, di quanto io e la mamma ci vogliamo bene. Però se tu vuoi capire qualcosa dell'amore di Dio, devi guardare attraverso questo fatto qui. Dio ha voluto autoribelarsi nella coppia prima che in qualsiasi altra immagine. La comunione affettuosa e totale dell'uomo e della donna è l'immagine più alta della relazione di Dio con gli uomini. Anche qui faccio un'altra premessa, dopo le altre volte andiamo più veloci, eh? Perché questa affermazione? Perché noi possiamo dire che la comunione affettuosa e totale dell'uomo e della donna è l'immagine più alta della relazione di Dio con gli uomini? Perché Dio vuole diventare, Gesù vuole diventare una cosa sola con noi, fino al punto di diventare, di farsi mangiare nell'Eucaristia. Bene, sulla terra qual è la relazione che si avvicina di più a questa intimità, che è l'intimità eucaristica? L'intimità che c'è tra un uomo e una donna. La migliore relazione al mondo tra un vescovo e un prete non potrà mai essere così intima come quella di un uomo e una donna. La migliore relazione al mondo tra una madre superiore e le sue suore non potrà mai essere così intima come quella di un uomo e di una donna. Perché l'uomo e la donna diventano una carne sola. È solo l'uomo e la donna che hanno questa facoltà. Allora, di qui, altro inciso, potete capire il valore assolutamente spirituale della sessualità, che è il dono che Dio ha fatto agli sposi perché gli sposi possano diventare santi. Non l'unico, ma uno fondamentale. Questa immagine fa puntualmente la sua comparsa tutte le volte in cui Dio intende esprimere, per così dire, la parte migliore di sé. Non a caso essa è l'immagine che la Bibbia ritiene più adeguata a suggerire non soltanto la tenerezza dell'alleanza di Dio, bensì la sua tenacia, la sua fedeltà. Dio ha pensato di dire se stesso dicendo la coppia e ponendo in essa quei tratti che l'avrebbero mostrato e dimostrato. Nel momento in cui il popolo di Israele tradisce le nozze, tradisce questa alleanza nuziale fra lui e Dio e si fa un vitello d'oro, quindi il momento del massimo tradimento, potremmo dire il momento in cui lui se ne va, o lei, in questo caso lei, perché il popolo di Israele è la sposa, il Dio sposo, nel momento in cui lei se ne va con un altro uomo, che cosa fa lui? Che cosa fa Dio? Fa una cosa straordinaria, chiama Osea e lo fa sposare con la prostituta sacra del Dio Baal. Quindi doppiamente prostituta. Una perché era la prostituta. Due perché era prostituta di un altro Dio. Ok? La fa sposare con Gomer. Chiama Osea, profeta, e dice: devi sposare Gomer. Lui, che è un bravo profeta, lo sposa. Ma per i primi due capitoli, se voi andate a leggere il libretto di Osea, il libretto piccolo che vale la pena di leggere, Osea non è molto contento, perché lei continua a fare il suo mestiere anche dopo che era sposata. Ok? E tutto il capitolo 2 è il capitolo in cui Osea descrive tutti i tradimenti della moglie e conclude il capitolo 2 con: perciò, voi direte, perciò mai più in casa mia, fra me e te è tutto finito. Oggi si fa così, no? Normalmente. Beh, lì c'è scritto: perciò, dice Osea, la condurrò con me nel deserto e le parlerò sul cuore come fa uno sposo con la sposa. Cioè Dio, tutte le volte che deve mostrare il suo amore per la sua sposa, la sua tenerezza, la sua misericordia, la sua fedeltà, il suo amore uniridezionale e la sua fedeltà al di là di ogni tradimento, usa sempre categorie nuziali, perché non c'è un altro modo per spiegare l'amore. E noi dove troviamo allora il compimento di questa alleanza nuziale? La relazione sponsale di Cristo con la Chiesa ha il suo luogo fondativo nella cena eucaristica. L'Eucaristia e il matrimonio sono un unico mistero nuziale. L'Eucaristia è il momento delle nozze. La croce che segue l'Eucaristia, ma se volete l'Eucaristia in cui Gesù si dona completamente alla sua sposa, che è la Chiesa, che siamo noi, è il momento delle nozze. Non solo perché dice il testo che l'Eucaristia, l'ultima cena, viene preparata nella stanza alta, dice il testo. La stanza alta era la stanza dell'intimità, stanza da letto degli sposi, perché c'è sempre questa convergenza. Ma perché nell'Eucaristia c'è proprio questo diventare, donarsi completamente, ma adesso lo vediamo meglio. Qui Cristo sposo si dona alla sposa per diventare una sola carne con lei e la rende madre feconda, così da diventare la famiglia dei chiamati da Dio. Nell'Eucaristia vive un amore nuziale ardente, intessuto di desideri e di dono, di implorazione e di condivisione, di intimità e di accoglienza. Nella penultima enciclica di Benedetto XVI, Deus Caritas Est, il Papa parla di un amore erotico di Gesù per noi. Quando Gesù dice «Ho desiderato ardentemente celebrare questa Pasqua con voi», che cosa vuol dire? «Ho desiderato ardentemente diventare una cosa sola con voi». Non è la stessa cosa che si dicono o che si dovrebbero dire due sposi quando fanno l'amore? Ho desiderato ardentemente diventare una cosa sola con te. Ho desiderato ardentemente donarmi completamente a te. Quando noi diciamo io sono tuo, tu sei mia, io sono tua e tu sei mio, diciamo le stesse parole che Dio dice a Israele: tu sei il mio popolo, io sono il tuo Dio. Naturalmente, se la teologia l'avessero fatta gli sposi e non i monaci, forse a quest'ora queste cose sarebbero più chiare, però siamo sempre in tempo. Ok? Bene. Allora, nell'Eucaristia Cristo si rivela come lo sposo che ama la sua sposa. Da questo evento nuziale prendono vita tutti i sacramenti, che sono momenti e frammenti dell'unico mistero di nozze. Cristo sposo lava la sposa, questo è il battesimo. La fidanza a sé, la confermazione, per renderla degna di sedere a mensa con sé, l'Eucaristia, assicurandole sempre il perdono, la riconciliazione e la propria presenza nell'ora della prova, l'unzione degli infermi. Nello stesso tempo egli chiede ad alcune persone di essere la sua presenza di sposo, sacramento dell'ordine, e ad altre di raccontare e incarnare la sua relazione sponsale con la Chiesa, che sono le nozze. Allora gli sposi sono chiamati a essere con la loro vita, con la ciccia, però con la carne, non con le parole, il racconto dell'amore di Dio. Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio numero 13, addirittura si spinge fino a dire che noi dobbiamo essere il racconto di ciò che è avvenuto sulla croce. E allora come fa la Chiesa a spiegare qual è, fino a che profondità di intimità arriva l'amore di Gesù per noi? Come fa la Chiesa a spiegare fino a che grado di totalità arriva l'amore di Gesù per noi, se non ha nelle sue parrocchie delle coppie come voi, che dicono con la loro vita e con le loro fatiche e con le loro miserie che è possibile amarsi di questo amore? Fanno delle omelie. Però se il prete potesse portare come esempio loro due e dire: guardate loro due come si amano. Allora, per la sua sposa, ho detto loro due perché sono i più vicini, ma vale per tutti. Per la sua sposa, Gesù prepara l'ultima cena. Fare memoria dell'ultima cena di Gesù permette a noi sposi di riconoscere la sua infinita tenerezza e di cogliere i tratti più significativi della sua nuzialità e anche della nostra. Cioè l'Eucarestia informa, nel senso che dà forma alla nostra storia coniugale, al nostro essere sposi, ma l'Eucarestia informa anche ogni altra vocazione. Cioè Gesù sposo, che ama di un amore eucaristico, come vedremo fra due minuti, la sua sposa, la sua gente, l'umanità, la Chiesa, è il fondamento di ogni vocazione. Cioè, ripeto, o un prete ama di questo amore qui o non ama, o due sposi si amano di questo amore qui e allora sono sacramento, oppure sono dei bravi sposi che sicuramente andranno in paradiso, ma non sono sacramento dell'amore di Dio. Eucaristia e matrimonio sono quindi un unico mistero nuziale. Nella doppia celebrazione, nella celebrazione dell'Eucaristia e nella celebrazione del matrimonio, noi abbiamo tre eventi, possiamo chiamarli così: l'alleanza, la comunione e l'offerta, sia nel matrimonio che nell'Eucaristia. Tre realtà che diventano vita nel matrimonio. L'alleanza. Tanto l'Eucaristia quanto il matrimonio sono espressioni di un patto, il patto con il quale, al culmine della storia della salvezza, Cristo è diventato una cosa sola con l'umanità. È lo stesso patto con cui un uomo e una donna diventano una cosa sola. Tant'è vero che si dice che il matrimonio è un patto di alleanza. La comunione: stringendosi a Cristo, gli sposi si uniscono l'uno all'altro, entrano in quella dinamica di dare e ricevere in cui sia tutto senza mai possessarsi di niente. Ciò che si dice della Chiesa è vero anche per la Chiesa domestica. Mentre la coppia fa la comunione fa la coppia. C'è poi l'offerta. Sia l'Eucaristia sia il matrimonio si definiscono, alla luce del mistero pasquale, nella logica di un continuo dono di sé. Allora vedete che c'è un continuo paragone, una convergenza, una identità, per cui se noi guardiamo il matrimonio possiamo anche capire meglio l'Eucaristia, ma se noi sposi guardiamo l'Eucaristia capiamo meglio che cosa vuol dire essere sposi. Allora quando noi andiamo alla messa, questo bruttissimo modo di dire andare alla messa, in effetti noi andiamo a celebrare il nostro amore attingendo dall'amore dello sposo per noi, andiamo a incontrare lo sposo. Allora, come cambierebbero le nostre liturgie se ci educassimo tutti insieme alla dimensione sponsale della liturgia, alla dimensione sponsale della catechesi, alla dimensione sponsale della pastorale, eccetera, eccetera. Allora, pensiamo alla grazia del battesimo. Se tutti i battezzati sono chiamati a una crescita spirituale, la vocazione alla santità da vivere nel concreto quotidiano riceve per gli sposati una dimensione specifica. Apro un'altra parentesi: la vocazione alla santità da vivere nel concreto quotidiano, tradotto ancora una volta, qui non si tratta di fare cose straordinarie, anche se le cose di tutti i giorni che fanno gli sposi sono straordinarie, perché crescere dei figli è una cosa straordinaria, stare insieme tutta la vita, amare questo uomo e questa donna è una cosa straordinaria. Però nella normalità si tratta di fare diventare straordinario l'ordinario, e c'è un'immagine nel Vangelo che dice questo, che è la lavanda dei piedi. Nel Vangelo di Giovanni non c'è la descrizione dell'istituzione dell'ultima cena, ma c'è solo la descrizione all'interno dell'ultima cena della lavanda dei piedi. Allora, non si possono disgiungere l'Eucaristia dalla lavanda dei piedi. Se noi non abbiamo presente che l'Eucaristia si esprime nel dono di sé all'altro, nell'amare l'altro, nella quotidianità, nel servizio quotidiano, l'Eucaristia non è vera, è una bugia. Perché nell'Eucaristia che cosa diciamo noi? Diciamo: io ti amo di un amore totale, ok? Beh, questo amore totale si deve esprimere nel servizio quotidiano. L'Eucaristia si esprime nella lavanda dei piedi. D'altra parte, la lavanda dei piedi, che sarebbe servizio quotidiano, deve arrivare fino a un amore eucaristico, cioè fino al dono totale di sé. Quindi le due cose non si possono disgiungere, cosa che invece noi facciamo molto facilmente, perché quando ad esempio la moglie, noi diciamo alla moglie: ti amo da morire, cioè ti amo fino a dare la mia vita per te, poi la moglie dice: c'è da dare lo straccio, noi diciamo: no, questa è un'altra cosa. Disgiungiamo l'Eucaristia dalla lavanda dei piedi. Torniamo a noi.
No, dico che fortuna, è andata via proprio adesso.
E dopo c'è la registrazione. Allora,
cancello il pezzo.
Torniamo a noi. I due battezzati, quando si sposano, hanno un solo modo di vivere la loro spiritualità, ed è viverla in coppia. Non esiste più una modalità singolare individuale. Esiste l'individualità, ma che tiene conto costantemente dell'altro. Esempio: se io per andare alla messa tutti i giorni litigo con mio marito o mia moglie, è bene non andare alla messa tutti i giorni. È meglio che io coltivi nel mio cuore il mio desiderio di andare alla messa tutti i giorni e poi stia con mio marito. Diverso è se un marito o una moglie mi costringesse a scegliere tra lui e Dio. Questo non posso ammetterlo. Ma sulla modalità di vivere il mio rapporto con Dio, io devo, se sono sposato, devo tenere continuamente conto dell'essere sposo o dell'essere sposa. La Familiaris Consortio dice: come ciascuno dei sette sacramenti, anche il matrimonio è un simbolo reale dell'evento della salvezza, reale, ma in modo proprio. Gli sposi vi partecipano in quanto sposi, in due come coppia, a tal punto che l'effetto primo e immediato del matrimonio non è la grazia soprannaturale, ma il legame coniugale cristiano. Cioè, qual è l'effetto primo della grazia del matrimonio? È che io e mia moglie diventiamo una cosa sola. Come le tre persone della Trinità, grazie allo Spirito Santo, diventano una persona sola. Ma questo è possibile solo con la grazia di Dio. Senza grazia di Dio, al massimo, noi possiamo andare d'accordo, che non è poco. Ma tra l'andare d'accordo, il volersi bene, il non litigare mai e l'essere una cosa sola, in mezzo c'è la grazia di Dio. Il primo dono è proprio che i due diventano uno, e la relazione di coppia che diventa sacramento dell'amore di Dio. Non è quello che noi facciamo in chiesa per la chiesa che è sacramento dell'amore di Dio, non è quanto noi siamo disponibili per la parrocchia o per la diocesi che è sacramento dell'amore di Dio, ma è l'amore umano, naturale che c'è fra me e mia moglie che diventa sacramento dell'amore di Dio. Non perché noi siamo bravi, ma per la grazia di Dio. Allora è Dio che con la sua grazia prende il nostro amore naturale, il nostro modo di volerci bene, di farci le coccole, di far l'amore, di accoglierci, di ascoltarci, di perdonarci e di metterci dentro tutto quello che avviene in una coppia di buono, che diventa amore di Dio, che diventa sacramento dell'amore di Dio. È per questo che io, guardando come voi due vi volete bene con la grazia di Dio, posso capire l'amore di Dio che si rivela. Allora la spiritualità che deve vivere lo sposato ha una modalità precisa, la modalità di coppia, che non annulla la dimensione individuale ma la esalta. Ognuno di noi è chiaro che deve dare una risposta individuale. Anche nel matrimonio ognuno dei due ha dovuto dire sì, non è che uno ha detto sì per tutte e due, e c'erano anche dei testimoni che ascoltavano se tutte e due dicevano sì. Quindi anche nel rapporto con Dio c'è un percorso spirituale personale, e ci sarà anche un modo di pregare personale, e ci sarà una spiritualità personale, ma se due sono sposati non possono esimersi, non possono bypassare, non possono dire io ho un bellissimo rapporto con Dio, mia moglie s'arrangia, mio marito s'arrangia. Non posso dire io vado a messa anche per mio marito, che lo deve fare, ma deve trovare, sempre con la grazia di Dio, questa modalità coniugale di essere segno e strumento dell'amore di Dio. Il contenuto, specificità di contenuto. Se la spiritualità coniugale va vissuta a coppia, allora il contenuto della partecipazione alla vita di Cristo è anch'esso specifico. L'amore coniugale comporta una totalità in cui entrano tutte le componenti della persona. Esso mira un'unità profonda che conduce all'essere un cuor solo e un'anima sola. Esige l'indissolubilità e la fedeltà della donazione reciproca, definitiva, e si apre alla fecondità. In una parola, si tratta di caratteristiche normali di ogni amore coniugale naturale, ma con un significato nuovo che le consolida, le purifica, le eleva al punto di farne l'espressione dei valori cristiani. Allora, sposarsi per i battezzati comporta votare la propria esistenza coniugale a Cristo, conformarsi a lui nell'altro, amandolo così da portarlo a salvezza. Cosa ci unisce? Cosa ci rafforza? Cos'è che permette a due sposi di amarsi dello stesso amore di Dio, un amore che è un amore senza misura, un amore che è un amore senza condizioni, un amore che è un amore che è senza limiti, un amore che dice può succedere qualunque cosa ma io non ti mollo. Che cos'è? È solo il sacramento del matrimonio. Ma questo dono di grazia il Signore ce l'ha donato nel giorno del nostro matrimonio, e noi dobbiamo continuamente chiedere al Signore di scartare questo dono che forse abbiamo messo in cantina o in soffitta, come si fa per i brutti regali di nozze. Il Signore attraverso il sacramento del matrimonio ci porge un dono immenso, ci fa partecipare dell'amore che lega la Trinità, che lega il Signore alla sua Chiesa. Lo Spirito può fare dell'amore coniugale l'amore stesso del Signore. Come trasforma il pane nel corpo di Cristo, così può trasformare l'amore della coppia nell'amore del Signore. Si comprende che questo non è un traguardo morale che si può raggiungere attraverso uno sforzo di volontà, ma è un dono di grazia già in atto, un prodigio della fede che sa accogliere la parola di Dio come ha fatto Maria. E grazie a questa sponsalità che si può parlare di santità della Chiesa prima, ma anche degli sposi poi. La nuzialità rappresenta quindi l'intuizione teologica più bella del Concilio Vaticano II, perché sottolinea come lo sposo, Cristo, ama la sposa, la sua Chiesa, e donandosi a lei la santifica. C'è dunque uno stretto parallelismo tra unione e santità. Allora, cari sposi, volete diventare santi? Sì, non ho sentito. Cari sposi, volete diventare santi?
Sì.
Bravo. Bene, vivete fino in fondo la realtà del vostro sacramento, che attraverso il vostro dono personale vi rende una cosa sola. Semplice. La traduzione di tutto quello che ho detto prima. L'azione dello Spirito nell'edificazione della coppia non si esaurisce nella creazione dell'una caro, come si dice, cioè di un corpo solo, ma fa di più. Lo Spirito è all'opera nel suscitare e compaginare i doni dati al marito e alla moglie. Cos'è che fa in modo che due persone così diverse come io e la Rita, con tutte le nostre miserie, con tutte le nostre povertà, con tutti i nostri peccati, arriviamo alla fine della vita, forse in paradiso, ma che possiamo camminare in questa strada, amarci così come siamo, non perché Cesare e Rita sono bravi, ma col dono dello Spirito. Cos'è che fa in modo che le diversità siano risorse anziché ostacoli? Chi è che ci rende capaci di amare l'altro così com'è senza volerlo cambiare? Chi è che ci permette di amare l'altro perdonandolo? Eccetera, eccetera. Lo Spirito Santo, che noi abbiamo già, che dobbiamo solo chiedere. Imparare ad essere due in una sola esistenza concreta. Passare dalla diversità lontana e antagonista alla comunione unità. Sentirsi non più padroni di sé e degli altri, ma servi. Questo è l'amore eucaristico. Io mi dono a te. Tu ti doni a me. Io sono tuo, tu sei mia. Allora però ci vuole, per fare questo, una dura scuola quotidiana, un allenamento continuo, una grande vicinanza con Dio. Ci vuole soprattutto la consapevolezza di questa chiamata. Ho detto finora che è un dono, ma un dono non vuol dire che io mi siedo sulla panchina e aspetto che arrivi il dono. Prima di tutto lo devo chiedere, perché in noi c'è la noi non abbiamo la potenza di realizzare il sacramento, ma abbiamo la possibilità di chiederlo, la volontà di chiederlo. E questa è la nostra parte. Allora, per andare un pochino più veloce, andiamo verso la fine. Ancora la Familiaris Consortio afferma: la famiglia cristiana ha una speciale vocazione ad essere testimone dell'alleanza pasquale di Cristo. Gli sposi sono chiamati a esprimere questa alleanza pasquale nella loro carne, mediante la costante irradiazione della gioia, dell'amore, della sicurezza e della speranza, della quale deve rendere ragione. Ecco che cosa sono chiamati a fare gli sposi cristiani: portare in giro per il mondo la gioia dell'amore e la sicurezza della speranza. Se i due sposi non potessero fare altro che questo, avrebbero fatto già tutto quello che devono fare. Allora, se chiedessimo a Dio cosa sognava quando ha creato la coppia, forse ci risponderebbe così: sognavo una realtà viva e pulsante che dicesse al mondo il volto del mio amore. Sognavo una fede annunciata da sposi e genitori che, luminosi nella loro gioia, fossero il sale e la luce della terra, con la forza scaturita dal sacramento che li unisse. E ora, guardando a voi cari sposi, vedo la bellezza del progetto che si sta attuando nei vostri cuori, nella vostra famiglia, nella Chiesa tutta. Forse dovremmo imparare a guardarci così come ci vede Dio. Bene, adesso c'è il lavoro di coppia. Alcune indicazioni, perché non so se tutti l'anno scorso c'eravate, per il lavoro di coppia. Qui ci sono anche tre domande, però non è il compito da fare. Le usate se ritenete utili. Di fronte a tutta la storia della nostra coppia, nei suoi lati luminosi e in quelli oscuri, sono convinto che la storia della nostra coppia sia comunque il nostro personale coniugale cammino di santità? Domanda facile, eh? Ho mai percepito l'incontro con il mio coniuge come occasione di incontro con Dio? Sotto quali forme ci siamo sentiti reciprocamente salvati, santificati? Vabbè, usate queste domande se le ritenete utili per la vostra riflessione personale o di coppia. E se però la vostra coppia è parecchio tempo che non fate il tagliando, cioè che non vi fermate, e ci sono dei nodi da sciogliere, cioè avete le questioni vostre di cui avete bisogno di parlare, perché chissà quando avrete di nuovo un'ora senza figli, senza telefono, senza pensare alla cena, potete mettere via la scheda e potete parlare di quello che vi sta a cuore. Se riflettete sulle schede, sulle domande, eccetera, il metodo è sempre quello che vi suggerivo l'anno scorso, cioè non parlate dell'altro. Ah sì, però te in questa cosa, io sono 10 anni che te lo dico, hai sentito cosa ha detto Cesare, te lo dico io sempre. No, non vale, no? Ognuno dona all'altro, al proprio coniuge, quello che il Signore gli ha messo nel cuore ascoltando queste cose. Quindi non parlare dell'altro, ma parlare di sé. Sarebbe interessante che come coppia poteste parlare attorno a questo tema. Che cosa abbiamo fatto del dono della grazia che il Signore ci ha donato il giorno del nostro matrimonio? Però anche questa è una domanda che metto lì, che la usate se volete. Allora, sono le 4:15, alle un quarto d'ora di pausa ci vuole perché bisogna riprendersi dalla botta che avete avuto, quindi 4:15, 4:30, 5:30.